Voglio cominciare giusto prima di entrare nel merito, vorrei solo dire una piccola cosa, scusatemi, ma siamo entrati in un anno speciale, 5.667, lo stiamo dicendo, lo stiamo ripetendo, i profeti dicono che è un anno in cui vedremo delle cose difficili da una parte, ma delle benedizioni dall'altra, e il risveglio che tutti si aspettano, che i profeti hanno annunciato per questi anni, per questo anno in poi, per questi 3 anni che stanno davanti a noi, questi cambiamenti che noi, di cui noi abbiamo bisogno, il mondo ha bisogno. E come dice qualcuno, un risveglio deve portare una riforma. Senza riforma non è un vero risveglio. La riforma vuol dire cambiare le cose e riportarle come erano all'origine, sfrondando le cose che noi abbiamo aggiunto o che abbiamo distorto per riportarle come Dio vuole che siano. Oggi celebriamo nel mondo il Natale, ma si dice che è commemorare la nascita di Gesù, ha messo la storia della data che non entriamo, ma ci sono state aggiunte talmente altre cose intorno che l'immagine vera di quello che vuol dire la nascita di Gesù quasi svanisce, perché ci sono aggiunti tanti altri dettagli che non c'entrano niente, ok? E quindi anche in questo dobbiamo ritornare alle origini, alla riforma. Una delle cose che sentivo questa mattina è di avere una nuova prospettiva, visto che dobbiamo parlare della nascita di Gesù, e parliamone, è giusto, e possiamo parlarne nel modo biblico. C'è qualcosa di particolare che mi ha toccato proprio questa settimana mentre meditavo su questa, di nuovo sulla nascita di Gesù, che vorrei sottolineare questa mattina, e parte con questo testo che Davide ha già letto senza sapere che l'avrei citato, ma penso che sia il miglior testo che ci fa capire che cosa vuol dire la nascita di Gesù. Isaia 9, 5, 6, quindi lo rileggo. Poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, il dominio riposerà sulle sue spalle, sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace, per dare incremento all'impero e una pace senza fine al trono di Davide e al suo regno, per stabilirlo fermamente e sostenerlo mediante il diritto e la giustizia da ora e per sempre. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. Amen. Luca, leggo un altro testo, Luca 1, 30-33, sono le parole che l'angelo dice a Maria. Dice: non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio, ecco tu concepirai e partorirai un figlio e gli porrai il nome Gesù. Questi sarà grande e sarà chiamato figlio dell'Altissimo, e il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e gli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno, e il suo regno non avrà mai fine. E un altro testo. E Zaccaria, il padre di Giovanni Battista, che ha questa parola profetica, dice: Zaccaria fu pieno di Spirito Santo e profetizzò dicendo: benedetto sia il Signore, il Dio di Israele, perché ha visitato e riscattato il suo popolo e ci ha suscitato un potente salvatore nella casa di Davide, suo servo. E la cosa che riflettevo è, per esempio, il giorno di Natale c'è questa immagine del Gesù bambino, di questo Gesù vulnerabile, di questo Gesù quarino, piccolino, ok? E a volte possiamo essere influenzati da questo, da questa immagine, ma Gesù è nato in un modo umile, ma per un motivo, per essere re. E quando, è strano che quando leggiamo il Vangelo di Luca, o no, il Vangelo di Matteo, vediamo che molti si sono scandalizzati, si sono preoccupati della nascita di Gesù, vediamo i religiosi, vediamo i politici, si sono preoccupati e non hanno visto, anche se erano delle persone che conoscevano la Bibbia come i farisei, non hanno capito che cosa stesse succedendo. Stranamente c'è qualcuno che non faceva parte né l'uno dell'altro, che hanno riconosciuto con chi avevano a che fare, e sono quelli che nella Bibbia chiama i Magi d'Oriente. I Magi d'Oriente vennero, dice: siamo venuti perché sappiamo che qui è nato il re dei Giudei. Dico: Signore, che strano. Gli altri non l'hanno capito, e questi l'hanno capito, che non era soltanto un bambino che stava davanti a loro, ma dice: noi siamo venuti perché sappiamo che c'è re dei Giudei, siamo venuti per adorarlo. Wow, è sorprendente, cioè, chi Dio usa. C'è una cosa interessante che leggevo in questi giorni: chi sono questi magi? Come mai hanno avuto questa rivelazione, visto che i magi normalmente erano dei sacerdoti, dei saggi che trafficavano nell'occulto, nell'astrologia, eccetera. Come mai questi tre sono venuti e hanno riconosciuto che questo era il re dei Giudei? Da dove l'hanno scoperto? E non avevo mai pensato a questo, e qualcuno me l'ha fatto riflettere. Questi magi, da quello che sembra, venivano dalla terra, dai popoli medi o medio persiani. se noi andiamo dietro una storia, troviamo che qualcuno era lì qualche centinaia di anni prima, cioè Daniele, che era proprio in mezzo a questi saggi, e molto probabilmente avrà queste parole che lui ha dato, queste rivelazioni che ha dato sul futuro, che prevedeva la nascita anche di questo re, probabilmente ha influenzato l'ambiente in cui era e qualcosa è stato raccolto. E credo proprio che questi tre personaggi da qualche parte avessero, facessero riferimento e ci aspettassero qualcosa, perché Daniele era un personaggio ad alto livello tra i saggi di Babilonia e poi dei Medio Persiani, quindi non era qualcuno disparte che pronunciava delle cose che gli altri non tenevano conto, cioè qualche cosa da qualche parte doveva essere registrato nei libri storici anche di questi popoli, e soprattutto lui era stato uno di questi saggi, era stato la scuola di questi saggi, quindi le parole che lui aveva detto probabilmente da qualche parte sono state registrate e qualcuno rimaneva, forse ci ha creduto in qualche modo, rimaneva in attesa di questo avvenimento, e forse loro hanno capito più di altri di quello che sta succedendo. Interessante, ok? A questo tra parentesi, ma la cosa interessante è che questo bambino che è nato in questa culla era comunque già il re dell'universo, il re di tutto il creato e di tutto di cielo e sulla terra, ok? E la cosa che Gesù è nato non per essere, anche se è nato in un modo umile e debole e in qualche modo vulnerabile, perché cioè, vediamo nella storia che Erode non era contento di questa venuta perché era preoccupato, perché anche lui aveva sentito dire il re dei giudei, vuol dire qualcuno che veniva a ostacolare il suo governo e la sua autorità, quindi cosa ha fatto? Ha fatto uccidere tutti i bambini fino a una certa età, ok? E Gesù ha rischiato di essere tra questi, quindi è nato completamente vulnerabile, se vogliamo, ma anche se era il re dei re. Amen? E alcuni l'hanno riconosciuto come questi magi, sono venuti ad adorarlo, perché anche pur essendo bambino era comunque il figlio di Dio che era in questo bambino e che ha scelto questa forma umana proprio per venire e riuscire a tirarci fuori da una situazione disastrosa in cui il mondo si trovava e si trova. Amen? Gesù è venuto per salvarvi, ha detto è venuto il Salvatore, ma non è venuto solo per salvarci da qualche cosa, è venuto per salvarci per qualche cosa, ok? Non è solo venuto a salvarci da qualcosa, cioè dal peccato, dalla morte, ma è venuto a salvarci per qualche cosa di importante, di particolare per noi. È venuto a salvarci, una delle predicazioni di Gesù era il regno di Dio. Gesù è venuto come re per riprendere l'autorità su questa terra che era stata data nelle mani del nemico dagli uomini. Quindi è venuto come il re per riprendersi quello che gli apparteneva. Noi, il mondo, le persone di questo mondo, e per farlo non c'era altra soluzione che nascere come uomo, soffrire come un uomo, morire sulla croce come un uomo e risorgere come un uomo. Ed è impressionante per me quando penso a questo fatto di quello che il re dei re, il signore dei signori, la parola che ha creato ogni cosa, perché è attraverso la parola, Gesù è la parola, Dio ha creato ogni cosa, quindi è il creatore, e che ha scelto di divenire in una forma così umile, pur mantenendo dentro di sé comunque questa caratteristica e questa realtà di un re che per salvare il suo popolo, per salvare quello che gli appartiene, ha scelto di diventare minimo tra gli uomini, di morire per loro, per portarli nel suo regno. Vedete, non c'è altro modo, quando si parla di Salvatore non si può separarlo dalla parola re. Gesù non è venuto solo per salvarci da qualche cosa, ma per introdurci in qualche cosa che ci permette di vivere questa salvezza e benefici della salvezza, cioè nel portarci nel suo regno. Gesù è venuto per governare, non è venuto solo per farci del bene, è venuto per governare perché è solo soltanto sotto il suo regno e sotto il suo governo che noi possiamo avere del bene. Non è che una salvezza è solo così e poi io vivo secondo i miei principi e le mie regole. La salvezza è all'interno di un contesto, cioè del suo regno. Se Gesù è il mio re, allora c'è la benedizione. Questo forse a volte l'abbiamo un po' perso, cioè vogliamo la salvezza ma a basso costo, a basso prezzo, e poter continuare a fare a nostro modo. No, Gesù è venuto per essere re, e la benedizione è quando lui può essere re della nostra vita, perché lui è il re. Al di fuori del regno di Dio non c'è la benedizione. La benedizione è sotto il suo governo, quando Gesù dirige la nostra vita. E quindi lui è venuto a farle un segno di amore, è la storia d'amore più bella del mondo. Quanti altri governi hanno mai fatto questo per noi? Nessuno l'ha mai fatto. Un re a cui noi appartenevamo già, anche se ci siamo ribellati, ma siamo sue creature. Ogni uomo, ogni donna di questa terra gli appartiene perché sono creati da lui, quindi lui è quello che ci ha generati. Tutti noi, non è i nostri genitori che ci hanno generati, è Dio che sceglie ognuno di noi che nasciamo in questo mondo, la Bibbia lo dice, non ci vuole tornare. E quindi Gesù è venuto a riprendersi quello che è suo, ma quello che è stato ribellato, quelli che si sono ribellati a lui, quelli che ha voluto uscire da questa realtà di appartenenza, per riprenderci e riportarci con lui. Wow, Gesù è nato per questo, non è nato per essere debole, è nato già re, è già nato re. E questi magi l'hanno saputo e l'hanno onorato e adorato come re, pur essendo un bambino. Amen? Quindi, quando guardiamo Gesù in questa immagine che vediamo di solito a Natale, questo bambinello, il bambinello sembra una cosa debole. No, lui è re del re, signore del signore. Credo che noi dobbiamo dare un'altra immagine. Questo fa parte della riforma. Noi dobbiamo dare un'altra immagine di chi è nato, il re, colui che adesso regna e che tornerà per regnare. Ci siamo più vicini che mai. È una realtà, è un messaggio profetico anche questo. Gesù è venuto per regnare e questo regno sta per venire e la benedizione è nel suo governo. A volte ci lamentiamo dei nostri governi che fanno quello che fanno, ok? Ma noi abbiamo un'altra cittadinanza, noi siamo cittadini di un altro regno, noi possiamo beneficiare di un regno, di un governo che non è di questo mondo, non siamo obbligati a rimanere sotto le conseguenze di un governo di questo mondo, perché noi abbiamo un'altra cittadinanza, abbiamo due cittadinanze, una naturale e una spirituale. Diceva un fratello tempo fa, raccontava questo episodio quando Paolo è stato messo in carcere dai romani ed era pronto per essere giustiziato, però secondo i giudei i romani erano disposti a metterlo nelle mani dei giudei e di farlo morire. Ma a un certo punto l'apostolo Paolo ha detto: voi non potete fare questo perché io sono cittadino romano. E a quel momento i romani hanno detto: wow, alto là, non possiamo lasciarlo in mano ai giudei perché lui è cittadino romano, quindi è sotto un altro governo. Da una parte lui era un giudeo, sottomesso a certe regole giudaiche, avrebbe potuto essere condannato, ma dall'altro aveva un'altra cittadinanza che per i romani valeva molto di più. Ed è il fatto di appartenere a quella cittadinanza che l'apostolo Paolo è stato salvato dalla morte. Amen? Anche se è stato in prigione, ma c'era un obiettivo. Noi lo stesso abbiamo due cittadinanze. Mi ricordo, diceva questo fratello, noi abbiamo il privilegio di dire e di prendere i privilegi della nostra cittadinanza dei cieli, anche se sotto la cittadinanza di questo mondo possiamo subire delle conseguenze negative. Ma noi apparteniamo a un altro regno. Amen? Perché Gesù è il nostro re, se Gesù è il nostro re. Amen? Gesù non è venuto solo per essere il nostro salvatore, è venuto per essere il nostro re. Non possiamo scegliere l'uno o l'altro, possiamo scegliere tutti e due, dobbiamo scegliere tutti e due. È il Salvatore che ci porta nel suo regno, dove lui governa e dirige la nostra vita. Amen? E penso che dobbiamo ritornare a questo. Cioè, pensiamo a questi giorni, quando Gesù e gli Apostoli predicavano, mentre Gesù era su quella terra, che cosa predicavano? Il regno di Dio è vicino. I violenti entrano nel regno di Dio con forza. Non parlava di salvezza nel senso generale, parlava di salvezza come ingresso in un regno. È dentro quel governo che c'è la benedizione. Pensavo prima, pensavo alla Corea. La Corea del Nord, la Corea del Sud è lo stesso popolo, è un popolo che ha 5.000 anni di storia. Ma questi due popoli sono separati con due governi diversi. Uno è il governo del Sud, che è una democrazia, e c'è veramente la benedizione là, perché ci siamo stati parecchie volte. E dall'altra parte c'è una maledizione, c'è una vita miserabile, di fame, di povertà, di miseria, di persecuzione, di morte. Due governi. Vedete qual è la differenza? Noi possiamo essere o nell'uno o nell'altro. Gesù ci vuole togliere da un governo, come dire, ci prende dalla Corea del Nord e ci porta nella Corea del Sud, per fare un modello. E la benedizione è quando siamo in questo governo. È un cambiamento di governo, ci libera, è come quando i coreani del nord riescono a uscire, a scappare e andare in Corea del Sud, passano da un governo a un altro, da un governo di oppressione a un governo democratico. È la stessa cosa la salvezza per noi, è passare da un governo a un altro governo. Gesù è il Re, è il Signore. Amen. L'altra cosa che pensavo alla nascita sempre di Gesù è che quando Gesù nasce in questa terra, pur essendo piccolo fanciullo, sconvolge e mette in subbuglio tutto un insieme di cose. Tutto è in subbuglio a causa sua. Il re Erode che si preoccupa perché c'è qualcuno che è chiamato il re dei giudei, vuol dire che io perderò il mio potere e la mia autorità. Poi ci sono i farisei dall'altra parte, la stessa cosa. Gesù, il Messia, il re dei re, viene a sconvolgerci le cose. Vediamo che quando Gesù parla la prima volta nella sinagoga a Nazareth, vogliono buttarlo giù dal monte, ma non possono perché lui è il re dei re, il Signore dei Signori. Ma tutto il mondo politico e religioso è turbato perché c'è qualcuno che non è solo nato così per essere un uomo qualunque, ma è nato per essere il re. E quindi disturba e sconvolge due sistemi. Gesù parla di questi due sistemi, dello spirito religioso e dello spirito politico, che sono come un lievito che inquina o che disturba. E Gesù è venuto per sconvolgere questo, sia l'uno che l'altro, per portare una nuova autorità e un nuovo governo. Solo la sua nascita, pur essendo bebè, ha sconvolto tutto il mondo intorno a sé. Quindi non era solo un piccolo bambino, capite? C'è qualcosa che nel momento che Gesù entra su questa terra, anche sotto la forma di un piccolo bebè, tutto il mondo, la struttura di questo mondo, comincia a vacillare. E ogni volta che Gesù si muove, è quello che riflettiamo in questi giorni nel Vangelo, dovunque Gesù entra in una situazione, in una circostanza, c'è qualche modo un subbuglio, o in positivo o in negativo. Abbiamo detto il sistema politico è quello che vuole dirigere e controllare la vita sociale delle persone secondo delle leggi di questo mondo, non secondo le leggi di Dio. Lo spirito religioso è la stessa cosa, regole umane, principi umani, piuttosto che il governo di Dio. Sono due governi, tutti e due distorti di quello che è Gesù. Quindi per loro è stato un subbuglio negativo. Per altri è stato un subbuglio positivo. Quando Gesù rincontra gli apostoli, cioè i pescatori, sulla riva del mare, dice gettate le reti dall'altra parte e presero un sacco di pesce mentre durante la notte non hanno preso niente, la loro vita è sconvolta e Gesù dice seguitemi e farò di voi pescatori di uomini, la loro vita cambia completamente, non è più la stessa di prima, la loro vita è sconvolta. Quanti altri nel passaggio di Gesù è così, quante volte Gesù sconvolge i discepoli o gli apostoli perché in qualche modo si erano distolti dalla giusta prospettiva, come quando li ritrova in Giovanni 21 sulla riva del lago e dice ma noi andiamo a pescare, ormai non è successo niente, Gesù è morto ma non sappiamo più come andare. Gesù viene e li sconvolge un'altra volta, li sconvolge quando entra nella sala di sopra, che entra e pensano che siano un fantasma. Cioè ogni volta che Gesù entra nella scena di una circostanza, di una situazione, sconvolge quella situazione, in bene o in male. Che cosa dipende? Il bene e il male dipende da come noi riceviamo la sua presenza in quella situazione e circostanza, se la prendiamo come un'offesa o se la prendiamo come una benedizione. E in seguito succede di nuovo, pensavo all'apostolo Paolo in questi giorni. L'apostolo Paolo era qualcuno convinto di servire Dio, come io posso essere convinto di servire Dio e non mi rendo conto, può darsi, che lo sto servendo a modo mio e non a modo suo. E Gesù cosa fa? Mentre l'apostolo Paolo sulla via di Damasco interviene, pum, una luce incredibile, l'apostolo Paolo cade per terra, diventa cieco, lo devono portare e per 3 giorni rimane cieco. E Gesù gli dice, Paolo, Paolo, perché tu mi perseguiti? Un altro sconvolgimento, l'apostolo Paolo cambia da una situazione a un'altra completamente diversa. È un cambiamento di stagione, è un cambiamento della storia, è un cambiamento di una situazione. E mi dicevo in questi giorni, noi siamo nella stessa situazione, noi abbiamo bisogno di uno sconvolgimento. Io e Paola stiamo da tempo e da mesi che stiamo dicendo questo al Signore, noi lo riconosciamo nella nostra vita, per quello che noi siamo, per quello che noi siamo noi come persone, per quello che il servizio che Dio ci ha dato da fare, per le circostanze in cui a volte ci veniamo a trovare e ci rendiamo conto che non possiamo uscirne con i nostri mezzi umani. Non ci rendiamo neanche conto a volte di quello che succede nella nostra vita, non ci rendiamo conto di quello che non va nella nostra vita. Come l'apostolo Paolo era convinto che tutto andasse bene, era sincero, non è che lo faceva nell'inganno, era convinto di servire Dio uccidendo i cristiani. Era convinto, era un uomo, eppure non era nella volontà di Dio. E abbiamo detto: Signore, veramente ci rendiamo conto che qualcosa deve cambiare in noi, ma non possiamo cambiarci da noi. Abbiamo vissuto delle cose nella nostra vita, abbiamo vissuto dei momenti in cui Dio ci ha incontrati e ci ha cambiati e ci ha girati come un omelette, come si dice. E noi siamo di nuovo in questo tempo, io e Paolo siamo in questo tempo. Ogni giorno gridiamo a Dio: Signore, vieni e visitaci. Vedete, c'è una situazione normale nella nostra vita cristiana, nostra, della Chiesa, quello che è la normalità che viviamo ogni giorno. Ma ci sono dei momenti speciali, questo lo vediamo in tutta la Bibbia, in cui Dio interviene in quella normalità per portarci fuori da quella normalità in una realtà che è più grande, è più giusta, è più vera. E tutto succede ogni volta che Dio in qualche modo entra nella nostra storia in un modo particolare, come quando Gesù entrava in una circostanza. E dicevo: Signore, in effetti diciamo tra di noi: Signore, visitaci, facci capire, incontraci in qualche modo, come ha detto qua Zaccaria, dice: tu, Gesù, Dio ha mandato e ci ha visitati e ha visitato il suo popolo attraverso questa nascita di Gesù. E la storia è cambiata, la storia del mondo è cambiata a quel momento. E anche la nostra storia ha bisogno di cambiare. Dobbiamo entrare in una nuova stagione, siamo già entrati dal 3 dicembre, e in questa nuova stagione qualcosa deve cambiare in noi, personalmente, nella vita della Chiesa e in questo mondo, perché questo mondo ha bisogno di noi. Ma non siamo noi che possiamo cambiare questo mondo, è Dio che può cambiare questo mondo. Capite? Cosa vuol dire che Gesù entra in una situazione e la situazione cambia? È la sua presenza che cambia. È la sua presenza che sconvolge. La mia non cambia niente. Le mie parole non cambiano niente. Ma se la sua presenza è in me ed è in noi, le cose cambiano a causa di lui, non a causa nostra. Domenica scorsa eravamo in un ristorante e ho sentito una scena che mi ha disgustato. Scusate, faccio solo questo esempio perché mi ha parlato questa cosa. C'erano due ragazze lesbiche proprio vicino a noi che si baciavano in un modo indecente e disgustevole, perché è veramente contro natura. E dentro lo sentite nel vostro spirito, che vi fa male dentro. Ora, ci sono due modi in cui possiamo reagire a questo. Io ho reagito in uno dei modi sbagliati, nel disgusto. Devo dire sinceramente, la cosa mi ha disgustato e non ho agito nella grazia in quel momento. Cioè, non me l'aspettavo. E sentivo questo voltastomaco, sinceramente, dentro di me. Non è umano. Lo spirito di Dio è sconvolto da questo. Se noi abbiamo lo spirito dentro di noi, sentiamo che c'è qualcosa che non funziona. E il giorno dopo ho riflettuto e ho detto: Signore, effettivamente non era quello che tu ti aspettavi da me. E ho detto: Signore, ci sono due modi in cui possiamo fare questo. Uno è quello di giudicare queste persone, cosa che in qualche modo ho fatto purtroppo io in quel momento. Due, è di andargli a dire delle belle parole: Dio vi ama e via di seguito, non vuole questo. E queste due cose, vi assicuro, non avrebbero cambiato la loro situazione. Ma c'è un'altra cosa che poteva cambiare la situazione: la presenza di Dio nella nostra vita. Perché la presenza di Dio nella nostra vita è quello che gli altri possono sentire intorno a noi e può toccare la loro vita. Non è tanto quello che diciamo, non è quello che io predico che conta, ma se c'è la presenza di Dio là dove mi trovo, perché è Lui che tocca le persone. Vedete, l'evangelizzazione non è tanto quello che faccio io, ma è quello che fa Lui attraverso di me. Se c'è la sua presenza, le cose cambiano. Se non c'è, non cambiano. Il risveglio, cosa vuol dire il risveglio? Quando voi sentite quelli che, c'era Michael Brown qui in questi, qualche weekend fa, che ha vissuto questo risveglio, Pensacola nel 95, lui poteva dirlo, se leggete i suoi libri vi rendete conto. Un risveglio è una presenza particolare di Dio che non c'è normalmente nella vita di una chiesa o di una città, di una nazione. È una presenza particolare che sconvolge. Quando in questo risveglio di Pensacola la polizia portava i criminali nella chiesa prima di portarli in carcere, perché se sapevano che là c'erano delle conversioni, dei cambiamenti di vita, li portavano, e se queste persone, scusate, erano toccate dalla presenza di Dio, cambiavano immediatamente. Delle persone tossicodipendenti, dei ladri, dei criminali, erano cambiati, trasformati immediatamente. La polizia li lasciava lì e non li portava in carcere. perché la loro vita era cambiata. Ed era la presenza di Dio che faceva quello. Quelli che hanno vissuto questo risveglio, Michael Brown lo potete dire se leggete i suoi libri, non era niente di umano, era Dio che aveva invaso una zona, un territorio, ed entrare in quel territorio voleva dire toccare la sua presenza, e quello è quello che faceva l'effetto. Voglio fare un esempio giusto per concludere, una testimonianza. Qualche weekend fa eravamo a Napoli per un seminario, e in questo gruppo c'era una donna, una sorella che si era da poco convertita e che veniva da una situazione difficile, e suo marito non voleva sapere niente di Dio. Suo marito era nelle cose anche occulte, completamente contro Dio, ateo, eccetera. E lei pregava per questo marito, era disperata da questo. La domenica mattina abbiamo visto questo uomo entrare in chiesa. E quando abbiamo chiesto per chi voleva ricevere la preghiera quella mattina, questo uomo è venuto avanti, abbiamo pregato per lui, è stato toccato dallo Spirito in un modo incredibile, tanto che non poteva più nemmeno stare in piedi ed era tutto sconvolto. E quando mi sono avvicinato a chiedergli come va, mi ha detto: non so cosa sia successo, io sono estremamente razionalista, sono ateo, ma non so cosa mi è successo. E poi ci ha raccontato la storia. In effetti quella domenica mattina lui non aveva nessuna intenzione di venire in quella chiesa, era con sua figlia ha detto: andiamo in chiesa dove c'è la mamma, e lui ha detto no, e stavano andando a casa di sua mamma, di lui. Ma stranamente lui si è ritrovato nel parcheggio della chiesa quella mattina ed è entrato in chiesa, e lui ha detto: io non so come ci sono arrivato qui, io non volevo venire qua. E poi ha detto: quando voi avete fatto l'appello, io non so come sono venuto qua davanti, perché non l'ho scelto io di venire qua davanti. Qualcosa mi ha portato qui, perché io non ci volevo venire. Io non ci credo, non ci credevo in Dio. E mi sono sentito portato avanti. Cosa mi è successo? Ho detto: beh, Dio ti ha incontrato. La sua vita è cambiata. Il giorno dopo sua moglie ha telefonato ai nostri fratelli giù e ha detto: a casa nostra, la nostra famiglia è completamente cambiata. Stiamo pregando insieme. Il nostro fratello, che poi ha pregato per lui perché c'era un po' di cose da togliere e da liberarlo, chiaramente. Questo uomo è completamente cambiato. Mi stava dicendo proprio l'altro giorno, l'ho chiamato 2 giorni fa, mi ha detto: sta evangelizzando dappertutto. Cosa abbiamo fatto noi per portare questo uomo al regno di Dio? Niente. Chi è che l'ha guidato là, che l'ha fatto guidare a entrare nel parcheggio? Chi è che lo ha convinto? Una persona incredula non è venuto davanti perché ha creduto e ha detto: voglio andare avanti e accettare Gesù. Non è venuto per quello, ha detto: mi sono trovato qui davanti, ma non so nemmeno io perché. E quando Dio l'ha toccato, la presenza di Dio l'ha toccato, sconvolto, cambiato, trasformato in un attimo. Ho detto: Signore, questo è l'inizio del risveglio. Una sorella che lo conosce da un po' dice: questa mattina abbiamo visto un inizio di risveglio. Questo è il risveglio. Non siamo noi che portiamo le persone a Dio, è la sua presenza che le attira. E per me è stato sconvolgente questo. Ho detto: Signore, veramente, se questo comincia a succedere, vuol dire che siamo nel risveglio. Perché è questo che succede nel risveglio. C'è una tale azione dello Spirito Santo. Dio ha un piano, ha un progetto di visitarci e comincia a fare delle cose di questo genere. Ho detto a questi fratelli a Napoli, ho detto: preparatevi. Perché se ne ha portato uno lo Spirito Santo, ce ne sono centinaia che stanno aspettando. E se domani ne entrano 20 di questi, noi siamo pronti, perché Dio ce li manda. Vedete, una delle cose che Gesù ha fatto, voglio dire solo questo e concludo: quando Gesù ha incontrato i discepoli sulla riva del mare, che ha predicato, eccetera, e ha detto: cosa avete, uscite, pescate, andate, gettate la rete, i discepoli hanno detto: ma abbiamo pescato tutta la notte e non abbiamo preso niente. E Gesù ha detto: ok, gettate dall'altra parte, vedrete. E riempirono le reti, tanto che dovettero chiamare gli altri di un'altra barca per riempirla. In un attimo, tutta una notte, neanche un pesce. In 2 secondi, una moltitudine di pesci. Questo è il risveglio, fratello e sorella. È Gesù che lo fa, non sono stati i discepoli non hanno fatto niente. Gesù ha detto: gettate le reti. Loro hanno fatto solo questo, i pesci che li ha portati. Il problema è che bisogna avere la rete giusta. Amen? E questo è il Gesù in cui io credo. E questo è il Gesù che, se vogliamo proprio ricordare oggi questa nascita, anche se non è la data giusta, non importa, ma se vogliamo ricordarlo, io in questo modo che voglio ricordarlo. Ed è in questo modo che dico, Signore, in qualche modo tu hai bisogno di nascere in me in un modo nuovo. Ho bisogno di riceverti in un modo nuovo. Ho bisogno di riceverti per permettere che tu sconvolgi la mia vita e mi porti a vivere questa realtà. Sapete, noi siamo portatori della presenza di Dio. E chiudo con questo. Dio ci ha salvati e ci ha portati nel suo regno per diventare dei portatori della sua presenza. Che vuol dire che se la presenza di Dio è in noi, di Gesù è in noi, la presenza di Dio in noi fa le stesse cose che Gesù faceva quando era su questa terra. Perché lo vedeva con i discepoli. Lo vediamo con gli apostoli. Amen. È un anno nuovo che sta a cominciare e diciamo, Signore, vieni e visitaci. Io dico questo. Se voi siete d'accordo, lo dite. Vedete, ci sono delle persone come questo uomo che aspettano di trovare il Signore, ha bisogno di trovare, di toccare questa realtà, da qualche parte di incontrare questa presenza e di essere portati nel suo regno. Noi siamo solo i pescatori che gettano le reti e che li accogliamo, che li aiutiamo, che li benediciamo, che li curiamo, che li aiutiamo a camminare, ma è la presenza di Dio che attira. Dico, Signore, questo è quello che io voglio. Questo anno nuovo, questo 5777, voglio che sia un anno della Tua presenza, per me. C'è un canto che, un canto che mi, e chiudo veramente, c'è un canto che ascolto spesso in questo periodo, è in inglese, si chiama Let the Echo, e dice, fai che l'eco di quello che la lode e l'adorazione che c'è in questa città raggiunga tutte le nazioni. Apri le finestre del cielo e fai piovere, mentre noi ti adoriamo e ti lodiamo. È il mio canto, è il canto del risveglio, è questo che voglio vedere, non io, ma credo che lo Spirito Santo dentro di noi. E Padre, questa mattina ti ringraziamo per questo dono meraviglioso che ci hai fatto. Non ci hai dato solo un bambino, ma questo bambino è il Re del Re, Dio potente, Padre eterno, Signore, che è venuto per dare un incremento al tuo impero, Signore. E tu vuoi raccogliere tutti i tuoi figli, Padre, tu li vuoi raccogliere perché possiamo entrare e vivere la realtà di questo regno e che possiamo essere la luce per attirare altri in questo tuo regno, Padre. Vogliamo ringraziarti, Padre, perché vogliamo ringraziarti Gesù, soprattutto perché tu hai scelto di renderti debole come un uomo, come un servo, per portarci nel tuo regno. E Padre, vogliamo chiederti questa mattina, Signore, che tu ci visiti proprio in un modo nuovo, che questa realtà diventi ancora più profonda in noi, Signore, che siamo visitati e trasformati dalla tua presenza in un modo nuovo, come tu hai fatto, Signore, quando tu eri su questa terra, Signore Gesù. E Padre, ti chiedo ancora questa mattina, Signore, se ci sono delle persone, Signore, che non ti hanno ancora riconosciuto come tale per la loro vita, Signore, che questa mattina possono dire sì, voglio far parte di questo regno, voglio far parte del regno di questo re, che è un re umile, che è un re che è morto per me, che ha dato tutto se stesso per me, per avermi con sé. Padre, non c'è nessun altro re a questo mondo, nessun altro governo come questo, Signore. È un governo pieno di amore e pieno di sacrificio di sé. E Padre, ti chiedo che tu possa toccare ancora di cuori questa mattina quelli che non ti hanno ancora accettato, Signore, che possano veramente riconoscere in questo giorno speciale, Signore, che quel Gesù che è nato in quella mangiatoia, umile e vulnerabile, è il re dei re, Signore dei Signori, colui che è venuto per salvarci e portarci nel suo regno, dove vivremo per l'eternità in un governo di giustizia, di pace, di amore, come dice Isaia. E per ognuno di noi, Padre, ti chiedo che tu possa rinnovare la nostra vita, visitare anche noi, visitare la tua Chiesa. Solo quando penso a questo canto, che l'eco della lode da questa città va da tutte le nazioni, Signore, io penso sempre a questa città. Io vedo questa Torino, Signore, che tu vuoi trasformare, che tu vuoi visitare, Signore. Perché diventi un posto in cui la tua luce risplende e sia riconosciuta non per quello che è stata conosciuta fino ad ora, ma che si possa sentire l'eco, Signore, di una nuova adorazione, Signore, tutto intorno a noi. So per te è possibile, Signore, tu sei in grado di farlo e noi gridiamo a te, Signore, visitaci e visita questa città, visita questa nazione in questo anno di grazia in cui siamo entrati, Signore, speciale, affinché il tuo nome sia glorificato, affinché tu sia riconosciuto re, e molti come quel ragazzo Mario, quell'uomo Mario a Napoli, Signore, possano essere toccati dalla tua presenza in questo modo meraviglioso, Signore. Lui sa che non è un uomo che l'ha portato nel tuo regno, tu l'hai portato, Signore, ed è grandioso, Signore, quando abbiamo questa convinzione che non ci siamo convertiti attraverso un uomo, ma siamo convertiti per la tua presenza, Signore, è stato davanti a te. Ti chiedo, Signore, migliaia di queste persone, anche questa città, Signore, che possono essere incontrate nello stesso modo, guidate davanti a te nello stesso modo, e possono dire: non so come sono arrivato qui, ma certamente è il Signore che l'ha fatto. Ti ringraziamo ancora, ti lodiamo, e fa che questo giorno, Signore, sia un giorno nuovo anche per noi, Signore, e che possiamo essere luce del mondo ancora in questo giorno, nel nome di Gesù. Amen.